professor Foncucera per questa sua introduzione che ha messo a fuoco i punti più salienti del suo libro e quindi ha sottoposto alla nostra attenzione i temi su cui discutere. A questo proposito darei subito la parola al professor Galvan.
Allora, permettetemi di intervenire in breve, cercherò di essere il più breve possibile, su un solo aspetto relativo al testo del professor Kutschera. E l'aspetto che in certo qual modo giustifica anche la mia presenza qui in qualità di logico, ci si può chiedere in sostanza, ma che ci sta a fare un logico alla presentazione di un testo di etica sostanzialmente. Ebbene, mi pare che il mio intervento serve sia per mettere in luce questo aspetto specifico del libro di Kutschera e contemporaneamente anche giustificare la mia presenza qui. Ritengo in effetti che la peculiarità del lavoro di Kutschera consista nell'uso dello strumento logico per affrontare i classici problemi della fondazione dell'etica. Ora, certamente l'uso della logica o di procedure appartenenti all'ambito logico-matematico non è nuova nel settore dell'ambito etico. Basti solo pensare all'uso massiccio di tecniche di teoria delle decisioni attivato dalle moderne concezioni utilitaristiche o contrattualistiche della morale. Indubbiamente anche di questo tratta il lavoro di Kutschera e abbiamo già avuto una prova dalla sua autopresentazione. E d'altra parte anche molte sono le ragioni che ne giustificano la trattazione. Non ultima il fatto che buona parte della produzione in campo etico contemporaneo è proprio di tale tipo. Ma il lavoro di Kutschera rappresenta, da tale punto di vista, notevoli aspetti innovativi che lo raccomandano ad un pubblico più vasto che non sia quello di stretta osservanza analitica. Sono proprio questi gli aspetti che mi sembrano degni di attenzione, anche per fugare certe perplessità molto diffuse, specie in Italia, sulla funzione della logica nella ricerca filosofica in generale ed etica in particolare. Sono due, a mio avviso, i motivi che rendono alcuni studiosi perplessi sul significato che lo strumento logico ha per la ricerca etica e li spingono a dire che l'uso della logica è poco legittimo o comunque poco utile. Il primo consiste nel ritenere che la logica moderna sia nella sostanza logica matematica, nel senso di logica delle matematiche, vale a dire che gli strumenti approntati dalla ricerca logica nell'ultimo penultimo secolo, in pratica nell'ultimo secolo, il nostro secolo, siano strumenti essenzialmente rivolti ad esplicitare il modo di ragionare matematico e al limite, ammesso che ciò abbia ancora senso, parlare di ricerca, a fare ricerca in tale ambito, cioè ammesso che abbia senso ancora parlare di ricerca nell'ambito dei fondamenti della matematica, a fare ricerca in tale ambito. La logica moderna, si dice, non ha invece alcuna seria importanza con la problematica filosofica, che almeno nei suoi ultimi sviluppi si dichiara sottratta all'imperio della ragione logica e più intessuta di sensibilità ermeneutica che di aspirazione alla sistematicità teorica. A tale punto di vista, radicalmente critico nei confronti della logica, si può obiettare naturalmente in molte maniere. Si può osservare che la logica moderna nasce con Frege come una estensione della logica antica e quindi non in opposizione ad essa. Si può osservare, ad esempio, che la silogistica è un capitolo speciale della moderna logica dei predicati. Si può addirittura sostenere la rilevanza filosofica della logica come logica delle matematiche, facendo vedere. Altre sono logicamente argomentabili a partire dalle prime. In ogni caso l'autore si pronuncia apertamente per l'idea di un'esperienza dei valori, cioè delle qualità assiologiche degli enti, di tipo cognitivo. Questo è l'aspetto che interessa sottolineare a me. Orbene, questa tesi è già di per sé interessante e nuova nell'attuale panorama etico. Essa però risulta ancora più sorprendente se confrontata con lo sviluppo di un programma originariamente ideato dallo stesso Kutschera circa il problema
della formulazione logica della legge di Hume e della sua eventuale dimostrazione formale. Non solo l'autore ha fornito la prima formulazione logica adeguata della legge e ne ha prodotto la tecnica fondamentale di dimostrazione entro il contesto di uno specifico calcolo deontico, ma il successivo lavoro di realizzazione e di approfondimento di tale programma ha portato a risultati importanti per l'intera problematica metaetica. Di essi uno dei più importanti è che, contro un radicato pregiudizio dell'attuale filosofia analitica, la legge di Hume non è né conseguenza né condizione del non cognitivismo etico. Già solo questo la dice, a mio parere, molto lunga sulle potenzialità filosofiche degli strumenti logici. Senza di essi, certi problemi etici non possono né essere formulati né ambire a qualche soluzione. Naturalmente, perché questo avvenga, gli strumenti formali vanno piegati alla reale problematica filosofica e non ad essa semplicemente giustapposti. Ma di questo mi sembra particolarmente rappresentativo il testo che oggi viene presentato.
Ringrazio anche il professor Galvan per queste sue osservazioni che illustrano un aspetto fondamentale dell'opera e do la parola al professor Rigotti.
Credo che dobbiamo essere grati al professor Kucera per questo bel libro, un libro certo che ha le sue complessità. Nella prima parte, nel primo capitolo, presenta un serioso apparato logico e direi che non siano inutili le avvertenze dell'autore, che cerca di rimuovere, almeno in certa misura, il divieto di entrata ai non addetti ai lavori. E dobbiamo essere grati di questo volume, che al di là di una introduzione anche alla formalizzazione del problema, che risulta fra l'altro non ornato o abbellimento, ma utilissimo strumento per dirimere una serie di puntuali questioni, oltre a questo ci dà, in tutta la prima parte, che va fino al quinto capitolo, un esame assai accurato dello status questionis, ponendo fra l'altro in discussione le prospettive non cognitiviste, soggettiviste e potremmo dire le posizioni teleologiche e conseguenziali. L'ultima parte del volume è dedicata invece a un'impostazione autonoma di proposta di fondazione dell'etica. Ma ha colpito anzitutto una esigenza che traspare in molti punti del volume di tener conto fittamente dello status questionis. Il professor Kucera non soffre di solipsismo. E mi ha colpito ancora una impostazione fondamentalmente e a grandi linee da definirsi realista. E in altre parole, non ci si accontenta di posizioni o volontaristiche o di tipo convenzionalistico o di altro tipo, di pura deontologia, è vero? Di fondazione di questo tipo dell'etica, ma si punta a un globale realismo. Ora, in questa direzione mi permetterei proprio alcune riflessioni. E questo anche incoraggiato da un fatto un po' curioso. Il libro si conclude senza un punto fermo. Forse è un errore di stampa, forse è una malizia dell'autore o del traduttore. E tuttavia mi pare emblematico. Quasi a dire che il professor Kucera non ci esonerasse dalla riflessione personale. Ebbene, anzitutto sul concetto di esperienza assiologica. E è un concetto che direi non voglia fissarsi in questa ricerca con precise definizioni. Se ne dà piuttosto una analitica, circostanziata descrizione, enumerando le varie componenti, che riducendosi a una definizione formale che avrebbe comunque rischiato di chiudere il discorso. Ebbene, si dà di intendere una sorta di elementarità di questa esperienza, quasi a dire che si tratti di un'esperienza parapercettiva, in qualche modo. È vero che subito si argomenta che non c'è un organo della esperienza assiologica, come c'è per le cose visibili l'occhio, per le cose tattili o toccabili la mano. Non c'è un organo preposto a questo tipo di esperienze, però si introduce un concetto di esperienza sul quale penso convenga riflettere, non un'esperienza nel senso puramente percettivo e sensoriale, ma più globale. Si fa riferimento al fatto che questa globalità vale per molte esperienze e anche al fatto estremamente interessante che un'eventuale obiezione della presenza in questo tipo di esperienza di mediazioni teoriche, cioè della presenza di un certo tasso teorico, non le toglie la natura di esperienza. Ho trovato molto interessante questo, anche perché mette in crisi una interpretazione eccessivamente riduttiva del concetto di osservabile. È vero? Mette in crisi l'interpretazione dell'osservabile senza alcun tasso ipotetico, proprio sottolineando anche i dati delle scienze, di tante scienze empiriche, umane empiriche, è vero? Che hanno evidenziato la presenza di un tasso di ipoteticità estremamente forte nelle stesse percezioni sensoriali. In fondo riusciamo a vedere quello per cui siamo preparati a vedere, quello che siamo preparati a vedere. Bene, però mi chiedo forse se nel caso dell'esperienza assiologica questo tasso di teoreticità o di mediazione o di inferenze non possa essere portato in luce. Anche perché si usa spesso e significativamente, chiedo scusa, uno non può farne a meno di fare il suo mestiere, comunque ci sono delle deformazioni professionali. Ho letto il libro da linguista, ho riscontrato una frequenza significativa di un concetto metodologico interessante, il prima facie.
E
ora, ci sono esperienze assiologiche prima facie, ma si allude a stratificazioni, si allude alla possibilità di un seconda facie, terza facie e così via. E non porterebbe questo a riflettere sul fondamento ontologico dell'assiologia? Sempre in vista di quel punto che manca alla fine, sempre grato a quell'omissione. E questo ci ribalta su un altro livello problematico. E peraltro io nella lettura del volume sono stato colpito dalla presenza sorprendente. Il volume è di lettura, non so in che misura questo sia dovuto all'autore o anche un pochino alla traduttrice, è di lettura piacevolissimo, oltretutto per le tematiche sono complesse, ma anche per la finezza delle analisi, per la complessità delle argomentazioni, per la ricchezza degli esempi, delle esperienze portate. Io sono stato colpito moltissimo dall'esempio della caccia alle teste dei papuani, dei papua. Proprio per illustrare questo concetto di prima e seconda facie, certo anch'io ritengo che tagliare la testa al prossimo sia un atto che immediatamente mostra tutta la sua immoralità, non è vero? E tuttavia l'aver argomentato che se noi consideriamo la ragione per cui i papuani tagliano le teste al prossimo, che è quella di sottrarle loro la personalità per poterla donare ai propri figli. Allora io ho capito che si può anche tagliare la testa facendo un atto meritorio, cioè non vorrei essere frainteso. Il punto è che questa comprensione umana, franca, per l'attività dei papuani, o papua, non so, questa comprensione mi è venuta allorché il professor Kuchar mi ha informato di come essi interpretano il tagliare la testa al prossimo, ossia della loro antropologia, della loro concezione ontologica dell'uomo, di come l'uomo è fatto. Perché per il papuano, suo figlio è il papua, ma mi ostino a dire papuano non so perché, la papuasia, il papuaso, perché suo figlio non può diventare uomo se non taglia la testa almeno a uno del suo prossimo. E allora, se così è l'antropologia, comincio ad avere una certa comprensione, mi intendete? Cioè è il prolungamento dell'atto procreativo. Quindi qui entra in un'attività altamente meritoria. Ma quello che volevo sottolineare è la rilevanza dell'aspetto conoscitivo e quindi ontologico proprio nella concezione del professor Kuchar. Per cui forse se noi non riduciamo, come talvolta qui pare avvenire, la dimensione teleologica alla considerazione delle conseguenze dei risultati, ma la vediamo anche così, seguendo il vecchio Aristotele, già propiziamente invocato, e seguendo anche qualche suo continuatore, come qualche medievale, e per carità sono linguista e quindi ignorante di filosofia di tutti i grandi periodi, compreso quello medievale, ma mi risuonano nella mente certe riflessioni che trovavo profonde sulle conversioni dei medievali, conversioni logiche e sui trascendentali. Ens et bonum convertuntur, ens et verum convertuntur. Forse una impostazione, una teleologia così interpretata, una teleologia così interpretata, non interpretata soltanto come attenzione alle conseguenze, avrebbe accresciuto la possibilità di connessioni fra l'impostazione assiologica, l'impostazione antinoncognitivista, e quindi avrebbe consolidato la forza del realismo in questa Grundlage, in questa fondazione dell'etica. Però tutto questo ha tutta l'aria di essere la mosca che sul naso del bue dice arriamo. Grazie, professor Kuchar.
Grazie anche al professor Rigotti, e se permettete farei anch'io brevemente qualche considerazione su questo libro, che anche per me è risultato molto interessante, perché come tutti sanno viviamo oggi in un momento di crisi dell'etica a livello di comportamenti, a livello cioè
immediato dell'agire umano, ma proprio per questo di riscoperta dell'etica a livello di riflessione razionale. In genere ci si interessa alla riflessione e alla filosofia quando non si dispone più di criteri immediatamente evidenti relativi al proprio comportamento. Allora si cerca nella riflessione razionale una giustificazione, si cerca una fondazione di questi criteri. E a me pare che il libro di von Kutschera sia di grande utilità a questo proposito, anzitutto per le ragioni che ha illustrato il professor Galvan, per questo uso rigoroso della logica, in particolare per la dimostrazione che esso fornisce della legge di Hume e per l'utilizzazione che compie di questa legge allo scopo di confutare tutta una serie di dottrine etiche oggi largamente diffuse, quali il soggettivismo, l'utilitarismo, e anche per mostrare che l'accettazione di questa legge non comporta necessariamente l'adesione al cosiddetto non cognitivismo, ma è compatibile anche con un'etica di tipo cognitivistico. Tutta la prima parte del libro è di grande utilità perché ci offre una specie di classificazione tipologica delle varie dottrine etiche diffuse nella cultura contemporanea. Le caratterizza in modo molto preciso, molto accurato, e anche le giudica, le valuta. In genere sviluppa una critica molto penetrante, come ho già detto, del soggettivismo, del non cognitivismo, di un approccio puramente teleologico, dove però la teleologia, se il professore mi permette, è intesa a mio giudizio in un senso un po' riduttivo, perché viene identificata con una prospettiva conseguenzialistica, cioè interessata essenzialmente alle conseguenze delle proprie azioni. Non c'è dubbio che in questa ottica la critica alla teleologia sviluppata da Kutschera è efficace. Uno potrebbe sostenere che la teleologia può essere concepita anche in modo diverso, però in questo senso la critica coglie nel segno. Devo dire che ho qualche dubbio, qualche perplessità per quanto riguarda la seconda parte e specialmente i capitoli conclusivi, cioè la parte in cui l'autore vuole proporci la sua effettiva fondazione dell'etica. Se ho capito bene, egli si richiama all'esperienza dei valori, ma non considera questa un argomento decisivo, un argomento sufficiente per fondare l'etica. Cioè, egli è profondamente convinto che si dia una esperienza dei valori. Però, come ha detto anche oggi, ritiene che l'esperienza dei valori sia un argomento valido per chi effettivamente la prova, per chi la ammette, ma non possa essere un argomento valido nei confronti di qualcuno che eventualmente neghi di avere questa esperienza, proprio perché si tratta di un fatto di esperienza, e allora uno o la prova o non la prova, no, non si può trasmettere, non si può comunicare. E allora egli cerca di dare una fondazione che vada oltre l'esperienza assiologica, riconducendo in definitiva tutte le norme etiche, tutti i doveri, ad un principio fondamentale, che è il vero fondamento di tutta l'etica, cioè la dignità della persona, la necessità di trattare gli altri in quanto persone, di rispettare negli altri, in ogni altro, la persona come soggetto di diritti e di doveri. È una posizione che a me ricorda molto Kant. Anche per Kant la persona ha dignità, non ha semplicemente un valore o un prezzo nel senso di che sia scambiabile con altro, non ha nulla di equivalente, non può essere scambiata con nient'altro e perciò ha una sua dignità. Mi pare che Kutscher mostri molto bene quali sono poi i caratteri della persona. C'è per esempio a pagina 345 del suo libro una descrizione dei caratteri della persona che a me sembra molto appropriata, molto convincente, là dove dice, primo, che l'uomo è libero nelle sue azioni e nella scelta dei suoi fini, che dispone di una capacità conoscitiva, che è soggetto di diritti e di doveri, che vive nel contesto di legami sociali, che ha una individualità, cioè c'è tutta una caratterizzazione della persona su cui è possibile registrare, io credo, una larga convergenza. Quello che mi lascia perplesso è che questo richiamo alla persona, alla dignità della persona, mi pare in Kutschera rimane un'ipotesi che ha bisogno di una verifica. E l'indicazione di questa verifica, a suo giudizio, costituisce la fondazione di questa ipotesi. Egli fa un richiamo ad un certo punto alla epistemologia di Popper, che consiste appunto nel indicare il procedimento della scienza, nella prospettazione di ipotesi e nella loro successiva, nel loro successivo controllo attraverso l'esperienza. E il tipo di verifica, il tipo di esperienza a cui egli si richiama è fondamentalmente una scelta di vita, cioè la scelta per una vita che abbia un senso, per una vita che conferisca all'uomo e ai suoi rapporti con gli altri una dignità. Cioè si tratta di una fondazione di tipo essenzialmente morale, di tipo essenzialmente etico. Egli stesso, a pagina 358, dice: a noi non interessa una fondazione dei diritti che si richiami al diritto naturale, ma una fondazione di carattere morale. E anche questo mi ricorda molto la posizione di Kant, dove la persona, come tutti sappiamo, non è oggetto di conoscenza teoretica, di conoscenza scientifica, ma è il fondamento della morale ed è, in un certo senso, a sua volta fondata dalla morale in quanto ne costituisce la condizione imprescindibile. Ciò che mi lascia perplesso in questo discorso è il pericolo che esso contenga un circolo, cioè che da un lato cerchi di fondare l'etica sulla persona, ma poi, giunto alla considerazione della persona, non trovi altro modo per fondare la persona che il ricorso all'etica, cioè all'esigenza di dare un senso dal punto di vista etico alla propria vita. Io credo che in una prospettiva invece teleologica, intesa però in un senso più ampio di quello in cui la prospetta Kutschera, sia possibile una fondazione della persona, o diciamo della nozione di uomo più in generale, di carattere, come dire, ontologico, non etico, vorrei dire addirittura metafisico, ma non c'è bisogno di usare la parola metafisica quando non si fa ancora riferimento a una trascendenza di tipo teologico. Una fondazione ontologica, a mio giudizio, sarebbe la risposta migliore alle esigenze prospettate dal professor Kutschera. Io non ho letto la prima edizione del suo libro. Ho capito che nella prima edizione egli dava alla teleologia uno spazio maggiore di quanto gliene dia nella seconda. Non vorrei rimpiangere allora la prima edizione, ma indubbiamente ritengo che l'autore abbia tutti i diritti e abbia le sue ragioni valide per fare le modifiche ai suoi libri nelle successive edizioni. Ma in un certo senso gli prospetto questo problema: non c'è forse il pericolo di un circolo nel momento in cui egli cerca di dare una fondazione etica, cioè morale, alla persona? E con questo ho finito la mia parte.
Adesso vorrei vedere se c'è qualcuno tra il pubblico che desidera intervenire. Purtroppo abbiamo poco tempo, perché poi la cosa che più ci interessa è sentire anche la risposta dell'autore. Ma credo di sapere, per esempio, che la dottoressa Corradini, che è la curatrice di questa edizione italiana del libro, non solo nel senso che lo ha tradotto, ma anche nel senso che vi ha premesso un'ampia introduzione, credo che la dottoressa Corradini abbia qualche cosa da dire. Prego. Forse se parla a questo microfono, stando... No, ma può stare in piedi, ecco, col microfono così.
Sì, io mi ricollego a un punto che è emerso varie volte sia nella presentazione del professor Cucera che nelle parole degli altri relatori, cioè la necessità di un'integrazione tra teleologia e deontologia per salvaguardare il valore della persona, che non è un valore negoziabile, come dice Cucera. Questo dell'integrazione tra teleologia e deontologia è uno dei due punti principali, come abbiamo sentito, in cui la prima edizione del testo si differenzia dalla seconda. In precedenza il professor Cucera sosteneva la plausibilità di un'etica teleologica pura. Ora, io sono più d'accordo con la tesi sostenuta nella prima edizione tedesca che non con quella della seconda che poi ho tradotto. E non perché ritenga che si possa rinunciare ad un valore non negoziabile come quello della persona, ma proprio perché penso che anche un'etica teleologica sia in grado di dare ragione del suo valore supremo. Spesso al giorno d'oggi, quando si parla delle teorie teleologiche, le si identifica con le teorie secondo le quali tutti i valori sono negoziabili, barattabili, così che ogni valore, anche i più sacri come il valore della vita, possa essere sacrificato in linea di principio in base a considerazioni di ottimizzazione o di benessere collettivo. Ora, ciò è vero, a mio avviso, solo per una particolare teoria teleologica, che è indubbiamente oggi la più influente, ossia l'utilitarismo. Ma non è vero di ogni teoria teleologica. La discriminante è la teoria dei valori, che viene posta a fondamento di un'etica teleologica. Quest'ultima consiste di una prescrizione formale, quella di realizzare il massimo bene possibile, ma non dice, in quanto teoria teleologica, che cosa sia il bene che si tratta appunto di massimizzare. Determinare in che cosa consiste il bene è compito della specifica teoria dei valori che ogni etica teleologica, implicitamente o esplicitamente, deve presupporre. Ora, non c'è dubbio che l'etica utilitaristica sorge con Bentham all'interno di una prospettiva edonistica e soprattutto puramente quantitativa dei valori. Prospettiva che non viene superata, a mio parere, né da Stuart Mill, che pure si propone di distinguere tra piaceri inferiori e superiori, né dalle riproposizioni moderne dell'utilitarismo come quelle di Harshani o Hare. La critica principale da muovere sotto questo profilo all'utilitarismo è che esso, come afferma Charles Taylor, misconosce la diversità dei beni. Cioè non ammette delle diversità qualitative tra i beni o valori e tantomeno delle gerarchie tra di essi. Tutto è appiattito sul piano del piacere o in termini moderni del benessere, principio supremo a cui possono essere sacrificati in linea di principio anche i diritti più fondamentali degli individui. Tuttavia, se ogni etica utilitaristica è anche un'etica teleologica, non ogni etica teleologica è automaticamente un'etica utilitaristica. Per rendersi conto di questo, basti pensare che teleologica può essere definita anche l'etica di San Tommaso, che certo non era un precursore dell'utilitarismo. E teleologica è anche l'etica materiale dei valori, sviluppata in questo secolo in ambito fenomenologico da Scheler, Hartmann, von Hildebrandt, Rainer, per citare solo i nomi più noti. Tutti autori che hanno una decisa avversione per l'utilitarismo. Essi basano infatti la loro teoria teleologica su un'etica dei valori che ammette differenze qualitative e gerarchiche tra di essi. Ora, al vertice di tale gerarchia viene posto proprio il valore della persona, così che non è concepibile in questo contesto che si possa realizzare il massimo bene possibile senza rispettare i diritti inalienabili e fondamentali della persona. Un esempio recente di etica teleologica non utilitaristica è quello dell'economista Sen, che dopo aver mostrato l'insufficienza delle funzioni di aggregazione delle preferenze soggettive con il suo famoso risultato di impossibilità, ha sviluppato poi negli ultimi anni una prospettiva etica che, pur tenendo conto delle conseguenze dell'agire umano, valuta queste nel contesto di un quadro globale della persona umana e delle sue capacità di realizzazione, in cui il benessere non vada a scapito della giustizia e dei diritti di ogni uomo. Si tratterà di precisare meglio che cosa si intende per persone. Indicazioni in questo senso sono appena venute dall'intervento del professor Berti. Ciò non toglie che anche nell'ambito di un'etica teleologica sia possibile dare ragione del valore della persona. Il passaggio ad un'etica deontologica allo scopo di difendere i diritti della persona è perciò reso necessario non tanto dalla teleologia in quanto tale, ma dalla surrettizia presupposizione di validità di una assiologia di stampo utilitaristico. Grazie.
Grazie. C'è ancora qualcuno che desidera intervenire? Professor Botturi.
Il tempo è tiranno in un testo così ricco, evidentemente merita delle osservazioni, meriterebbe osservazioni molto attenti. Ma io anch'io sono un po' sulla linea d'onda delle critiche introdotte sul tema della teleologia, cioè fondamentalmente anche a me sembra che questa identificazione teleologia conseguenzialismo sia discutibile. Non aggiungo molto a quello che è stato detto su questo profilo, perché appunto già l'analisi è stata direi interessante. Mi sembra che fondamentalmente si tenda a identificare appunto il fine con l'eticità del fine con la valutazione delle conseguenze che si realizzano in una situazione morale intersoggettiva esterna al soggetto. Intersoggettivo e esterno al soggetto, gli esempi sono sempre in questa linea, però si potrebbe pensare, già professor Berti ha accennato la questione, invece a una valutazione delle conseguenze quanto alla realizzazione del soggetto dell'azione, è considerato secondo fini che non sono fini puramente soggettivi, ma che hanno appunto una qualche validità ontologica, cioè una finalità che il soggetto in qualche modo innanzitutto riconosce in sé prima di decidere per sé. E questo mi pare che aprirebbe appunto tutta un'altra valutazione, quindi si può sempre parlare di conseguenze, ma di conseguenze relative dell'azione, relative a delle finalità che il soggetto può riconoscere come in qualche modo vincolanti la sua stessa decisione, o che si impongono come valore per la sua decisione. Ecco, ma questo mi pare rientra in quanto ho già detto. Io vorrei soltanto sottolineare altri due aspetti che mi sembrano abbastanza collegati, molto brevemente. Il primo, alla teleologia è imputato di essere massimalista, e anche è stato detto nell'autopresentazione del professor Cucciara, ma mi pare che in questo modo venga eliminata tutto quel filone del pensiero teleologico che invece ha proprio nell'idea di approssimazione al fine ideale, al fine riconosciuto del soggetto, e non di massimizzazione del valore come tale, ma di approssimazione, ecco, venga eliminata la valutazione di tutta questa tradizione che vede la teleologia realizzata come approssimazione, come ricerca, ecco, dell'equilibrio tra le componenti concrete necessarie a realizzare il fine. Ricordiamo appunto l'insistenza di un Aristotele sulla visione tipologica, no? Della situazione finalistica, no? Tipo, paculos, cioè questi aggettivi, questi avverbi continuamente ribadiscono che non si può porre il discorso se non in termini di appunto di tipologia che media rispetto alla situazione concreta. Ecco, quindi mi pare che invece il concetto valore fine che viene introdotto sulla Cucciara sia di tipo applicativo, quasi che si tratti di applicare alla situazione il valore e non invece di cercare l'approssimazione concreta possibile. voglio dire, forse, qui il logico mi corregga, ma c'è quasi uno scambio del sillogismo speculativo, cioè del sillogismo pratico con quello speculativo, quasi che in etica valga un sillogismo di tipo speculativo e non quindi di applicazione della evidenza del principio alla conclusione e non invece di, come nel sillogismo pratico, di composizione di valore e di situazione. E questo invece i medievali l'avevano ben presente, no? Il procedimento del ragionamento etico non è risolutivo, dicevano, ma compositivo, e quindi l'approssimazione è criterio esso stesso di valore, non la massimizzazione del valore, cioè la realizzazione del valore come tale nella realtà concreta. Un'ultima osservazione, secondo me non ti vedo troppo lungo, è questa. E cioè mi ha lasciato molto perplesso nel finale del propositivo il concetto di valore assolutamente oggettivo. Ripetutamente si afferma che una qualità oggettiva, un valore oggettivo, è tale se conviene alle cose stesse a cui conviene e non è relativa alla persona. Ecco, dice, il valore deve essere buono in sé, non per qualcuno. Nessun riferimento implicito ed esplicito alla persona. Ecco. Naturalmente qui si vuole combattere la visione utilitaristica della cosa, no? Ma mi domando, in quanto si parla di bontà etica, non ontologica, appunto non delle cose in se stesse prese, la bontà delle cose mi pare possa essere valutata come bontà solo in rapporto all'azione possibile dell'uomo. Cioè, cos'è la bontà etica di qualche cosa? In realtà è la bontà etica di questo qualcosa in quanto contenuto di azione, della cosa in quanto contenuto d'azione del soggetto. Ecco, mi pare che questo elimina in radice la possibilità di pensare il valore come assoluta oggettività, un'oggettività programmaticamente separata dal soggetto, ma ci deve essere pur sempre una convenienza, invece un legame di convenienza tra la cosa e il soggetto. In questa convenienza mi pare stia il valore. Ecco, questo mi pare, naturalmente, questo osservatorio sull'oggettivo collegato in profondità alle altre due questioni e quindi alla interpretazione della teleologia. Comunque davvero vorrei ringraziare, nonostante questa osservazione, il professor Cucciola, perché anche il lavoro fatto un po' sul testo con il professor Galvan si è rivelato ricchissimo e io vorrei riprendere la cosa con te.
Grazie. C'è ancora qualcuno? Allora, se il professor Cucciola ha qualche risposta o considerazione o riflessione da fare sulla discussione,
ja.
Le do la parola.
Ja. Wenn ich ganz kurz was sagen darf, also erstens zu Herrn Galvan, da würde ich natürlich jedes Wort unterschreiben, was er gesagt hat, denn er hat eine beredte Apologie angegeben für die Logik als Organon der Philosophie, und das ist genau in meinem Sinne. Ich bin wie Herr Galvan überzeugt, dass eben Logik hilfreich ist, dass man mit der Logik allein keine Probleme lösen kann, aber dass sie hilfreich ist. Ein Stock ist hilfreich zum Gehen, der Stock allein geht natürlich nicht, aber man kann ihn zum Gehen gut verwenden, es sei denn, man ist sonst gut zu Fuß. Also da habe ich nichts sonst zu sagen. Dann zu Herrn Rigotti. Erstens zu dem Punkt, der am Ende fehlt.
Entschuldigung. Vielleicht zuerst die Übersetzung. Ja, stavo dicendo brevemente riguardo alle cose che sono state dette finora. Quello che è stato dal professor Galvan sicuramente potrebbe sottolineare ogni parola che è stata detta, visto che si trattava in realtà di una apologia del ruolo della logica all'interno della filosofia. Certamente la logica non può essere sufficiente da sola, però è un bastone, un appoggio fondamentale. Certo, il bastone non può camminare da solo, però è importante avere un bastone con il quale camminare. E poi adesso volevo dire qualcosa riguardo a quello che ha detto il professor Rigotti.
Ja, also wie gesagt, Herr Rigotti, und den Punkt, der am Ende fehlt, also das ist sicher nicht, geht nicht auf meine Initiative zurück, der fehlende Punkt, aber wenn Sie ihn so deuten, wie Sie ihn gedeutet haben, nämlich als Aufforderung an den Leser weiterzudenken, ist das genau in meinem Sinne. Also in der Philosophie kann man ja nicht irgendwelche Resultate der Philosophie vermitteln. Also man kann Resultate, jedenfalls in den elementaren Bereichen der Chemie oder der Physik oder der Mathematik, vermitteln und vor die Studenten sagen, mal hintreten und sagen, so ist das, nehmt das zur Kenntnis und basta. In der Philosophie muss man sagen, also der eine sagt dies und dafür sprechen diese Gründe, dagegen sprechen jene Gründe, der andere sagt jenes, dafür führt er diese Gründe an, dagegen sprechen jene Gründe. Und dann muss man appellieren an den Studenten von vornherein oder an den Leser von vornherein, dass er selbst sich mit der Sache auseinandersetzt, denn nur durch eigene Beschäftigung, durch Aktivität entsteht Einsicht und der Philosophie geht es ja um Einsicht. Also insofern ist die sokratische Methode immer noch die einzig richtige in der Philosophie. Also den anderen zum eigenen Nachdenken zu bringen und nicht zu sagen, so ist die Sache.
Per quanto riguarda quello che ha detto il professor Rigotti, il punto che mancava alla fine del libro non è da ricondurre ad una sua iniziativa spontanea. Comunque, se l'interpretazione è quella che è stata data dal professor Rigotti, ben venga questa interpretazione, perché corrisponde alle sue intenzioni, ovvero quello di invitare gli studenti o i lettori del libro a proseguire la riflessione sul libro autonomamente. In effetti la filosofia è una materia nella quale non si possono presentare i risultati della filosofia, non si possono trasmettere i risultati della filosofia come si può fare nella chimica, nella matematica, dove ci sono delle ricerche, ci sono dei risultati e si possono presentare questi risultati agli studenti come dato di fatto. Nella filosofia c'è sempre la necessità di un intervento personale per giungere alla comprensione, per giungere all'integrazione della persona, del lettore, con quanto viene presentato nel testo. Nella filosofia si propone qualcosa e poi ognuno può sostenere la propria tesi motivandola con determinate argomentazioni. E comunque è sempre un discorso che viene portato avanti. E comunque vale questo appello agli studenti o ai lettori del libro di proseguire la trattazione e la riflessione sul libro personalmente. E quindi in definitiva è il metodo socratico che viene proseguito, è il metodo che vale nella filosofia, nell'affrontare i temi filosofici.
Ja, dann zu dem Punkt, der mehrfach angeklungen war, also Kritik an meiner Verwendung des Wortes teleologisch. Dieses Wort ist heute etwas aus der Mode gekommen, man sagt meistens konsequenzialistisch, war aber ein Terminus technicus einfach in diesem Zusammenhang, der nicht das Bedeutungsspektrum abdeckt, das man traditionellerweise mit dem Ausdruck Teleologie verbindet. Insofern handelt es sich, also wenn ich die teleologische Ethik kritisiere, auch nicht um eine Kritik an der Vorstellung, dass unsere Handlungen, sagen wir mal, zweckgeleitet sind und dass Zwecke vielleicht objektiven Wert haben und dass man von daher sagen kann, also von einer Teleologie im besonderen Sinn sprechen kann, sondern es bezog sich wirklich nur auf diesen Fachterminus. Ziele, Absichten kommen eigentlich in meinem Buch mehr unter dem Stichwort intentionalistische Ethiken vor, nicht? Auf die ich ja auch kurz eingehe. Da ist davon die Rede, dass jede Handlung natürlich eine Absicht hat und dass man unterscheiden muss zwischen dem Wert der Absicht und dem Wert der tatsächlichen Folgen, nicht? Viele Leute wollen Gutes und trotzdem kommt etwas weniger Gutes dabei raus tatsächlich, und das muss man eben unterscheiden, diese Ebenen der Bewertung. Also das vielleicht zu dem Thema Teleologie.
Per quanto riguarda poi la critica che è stata fatta riguardo l'utilizzo della parola teleologico o teleologia, che tra l'altro oggi viene frequentemente sostituita dal termine più comune conseguenzialismo, bene, si riferiva fondamentalmente alla tradizione precedente, dove questo termine teleologico o teleologia veniva utilizzato come termine tecnico specifico e che non copre quindi lo spettro tradizionalmente utilizzato per questo termine. Quindi non si trattava di parlare semplicemente della etica teleologica come descrizione del fatto che ogni azione è guidata da uno scopo, ma piuttosto si riferiva a questo termine tecnico esistente in precedenza, dove si viene ad identificare l'intenzionalità all'interno dell'azione. Chiaramente poi bisogna verificare il fatto che, certo, ogni azione è guidata da uno scopo, ma bisogna distinguere tra il valore dello scopo e il valore delle conseguenze, perché naturalmente molte persone vogliono fare qualcosa di positivo, ma non sempre si riesce a realizzare l'intenzione positiva.
Ja, vielleicht doch noch ein kleines Wort zu dem Stichwort Teleologie. Also die Kritik an diesen teleologischen, in dem ganz speziellen Sinne teleologischen Ethiken, lief darauf hinaus zum Teil, dass sie auf einen Maximalismus eben führen, wenn man Gebote, wie ich das in meinem ursprünglichen Referat kurz angedeutet habe, so definiert, dass man sagt, geboten ist jeweils den optimalen Zustand herbeizuführen oder die optimale Handlung, die Handlung mit den optimalen Folgen herbeizuführen und so weiter. Wenn man das so macht, dann gibt es eben keine supererogatorischen Akte zum Beispiel. Also ich müsste, wenn ich jetzt hinterher ins Restaurant gehe, müsste ich, bevor ich mir etwas bestelle, müsste ich überlegen, soll ich also 20 Mark sagen wir, für ein Stück Fleisch ausgeben, oder kommt nicht mehr Nutzen raus, wenn ich das den Armen spende, weil die ja effektiv viel mehr davon haben. Nicht? Und wenn ich einigermaßen aufrichtig kalkuliere, stehe ich auf und gehe raus. Ich kann das aber nicht beliebig fortsetzen, ja? Denn irgendwann muss ich auch etwas zu mir nehmen. Und es ist also, sagen wir mal, nicht plausibel, so etwas zur Pflicht zu erheben. Man würde nicht sagen, wenn jemand so etwas tut, ist es gut, ist ausgezeichnet, aber es ist sicher nicht seine Pflicht. Also man kann Pflichten nicht in diesem Sinne bestimmen, das wäre also unrealistisch. Das war diese Kritik wegen der Maximalität der Forderungen. Und da hilft es auch nichts, wenn man sagt, naja, der muss ja nicht unbedingt den tatsächlich besten Zustand herbeiführen, sondern er soll versuchen, den möglichst besten Zustand, soweit er das kann, sich daran anzunähern. Das würde diese Konsequenzen nicht entscheidend vermeiden.
Dunque, poi per quanto riguarda invece un altro aspetto della critica alla teleologia, è quello del massimalismo, ovvero se i comandi in pratica vengono così definiti, come aveva accennato anche nella sua presentazione, ovvero il comando è l'azione è di fare quell'azione che porta in una determinata situazione alle conseguenze ottimali, alle conseguenze migliori. Ecco, allora si potrebbe portare avanti un ragionamento: entrando in un ristorante bisognerebbe pensare prima di spendere 20 marchi o 20.000 lire per mangiare qualcosa, se non si potrebbe utilizzare questo denaro in altro modo, magari dando questo denaro ai poveri, e forse questa azione potrebbe avere un effetto migliore rispetto al consumo dell'alimento. Però teoricamente si potrebbe proseguire questo ragionamento all'infinito, ma in definitiva bisogna pur sempre giungere ad alimentarsi, bisogna mangiare qualcosa. e per questo motivo si argomentava che non è possibile portare questo concetto, questo comando al livello di obbligo, perché è bene se viene fatto, se si realizza, se lo si fa è bene, ma vederlo come obbligo assoluto sarebbe irrealistico. E inoltre si è parlato poi anche della possibilità diversa, l'altra possibilità era quella piuttosto che avere un comando massimalista, un approccio massimalista, quello di avere un approccio per approssimazione, ovvero cercare di avvicinarsi sempre di più all'azione migliore in una determinata situazione.
Ja, zu dem, was Professor Berti sagte, da schien es mir, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, dass Sie sagten, ich hätte also gewissermaßen in der ersten Auflage also für eine teleologische Ethik also plädiert und für Werterfahrung in diesem teleologischen, diesem engen Sinn, wie ich den gerade skizziert hatte, und hätte dann aber festgestellt, dass sich die Werterfahrung niemand andemonstrieren lässt. Also die Leute waren nicht überzeugt, die das gelesen haben. Meine Ausführung über Werterfahrung, das ist auch richtig, es war niemand überzeugt, der nicht vorher schon überzeugt war. Und deswegen hätte ich dann diesen pflichtethischen Einsatz eingeführt. Also das ist nicht der eigentliche Grund, sondern das sind Überlegungen, die, wie ich sie zum Beispiel geschildert habe jetzt, also sagen wir mal, dass die Definition von Pflichten durch Werte, also sagen wir mal, Pflicht ist, den optimalen Wert zu realisieren oder die optimale Handlung zu realisieren, dass das eben nicht funktioniert und dass bei Pflichten es mir scheint, dass man, wenn man wirklich von Pflichten sprechen kann, es sich nicht um Nutzenskalkulationen handelt. Dass man die also nicht außer Kraft setzen kann, indem man sagt, ja, aber wenn du jetzt doch lügst, dann hat das doch bessere Folgen und so weiter. Also es ist auch so, dass ich in der ersten Auflage, wo es dann um konkretere Pflichten geht oder ja konkretere Pflichten, sagen wir ruhig, geht und konkretere Dinge geht, also in den letzten Kapitel, glaube ich, dass ich da ja schon weitgehend so argumentiert hatte, wie ich das in der zweiten Auflage auch tue. Vielleicht diesen ersten Punkt mal, ja.
Dunque, poi per quanto riguarda l'altra osservazione fatta in riferimento alla prima edizione, dove secondo quanto ha detto, o quanto gli sembra di aver capito che aveva detto il professor Berti, si sosteneva maggiormente il teleologismo, un atteggiamento teleologico e l'esperienza assiologica, bene, il fatto che poi si sia cambiata questa posizione è stata collegato a vari argomenti, forse il fatto che l'esperienza assiologica non è dimostrabile ad altre persone, così è stato in effetti tramite il libro, e si è passati quindi che nella seconda edizione si è passati ad un approccio basato sull'etica del dovere. Comunque non soltanto questi sono dei punti fondamentali di questo passaggio, ma sono punti fondamentali anche determinate osservazioni, determinate riflessioni che sono state compiute sulla definizione del dovere, visto che non è possibile, non è funzionante l'applicazione in ogni caso dell'azione che porterebbe ai risultati ottimali. Comunque viene, ciò nonostante, considerato viene comunque considerata il calcolo della utilità, ma questo calcolo della utilità non è fondante rispetto ai doveri. Quando si parlava in realtà nella prima edizione di doveri in modo più concreto di quanto non venga fatto nella seconda edizione, era già però presente una certa argomentazione che riconduce all'argomentazione presente nella seconda edizione.
Ja, der wichtigste Punkt der Kritik von Professor Berti war vielleicht, dass dieser Versuch, also eine Ethik zu begründen, indem man also von Personen spricht, Und die Annahme, dass der Mensch eine personale Würde hat, dann wieder durch ethische Überlegungen zu rechtfertigen, dass das eben in einen Zirkel führt. Bei dieser ganzen Überlegung, wie ich sie da charakterisiert habe in dem Buch und auch am Schluss dessen, was ich heute am Anfang gesagt habe, geht es aber um grundlegende Dinge, sagen wir, in einem Paradigma, um das Kuhnsch auszudrücken, in einem Paradigma grundlegende Dinge. Also es gibt ja ein fundamentalistisches Erkenntnismodell, nach dem Erkenntnis darin besteht, dass man von letzten unbezweifelbaren Wahrheiten ausgeht und daraus deduktiv dann anderes ableitet. Und damit hat man eine feste Begründung für alles, für das man Erkenntnis in Anspruch nehmen kann. Und diese fundamentalistische Konzeption, die es in also vielen Varianten gibt, die ist in letzter Zeit, also praktisch schon seit dem Anfang unseres Jahrhunderts, sehr stark kritisiert worden von verschiedenen Seiten und ist ersetzt worden durch andere Modelle, zum Beispiel durch das eben, was von Wittgenstein und Kuhn kommt, wo man sagt, wir bewegen uns immer in einem Paradigma. Man kann überhaupt nur argumentieren in einem Paradigma, das heißt immer, wenn man etwas schon voraussetzt, was sich in diesem Paradigma dann nicht mehr begründen lässt und so weiter. Und hier wäre man an einem solchen Punkt, wo es sich eben um ganz grundsätzliche Dinge handelt, und wenn man dann noch von Begründungen spricht, dann werden die immer irgendwie zirkulär. Also der wichtige Punkt ist eigentlich, ich will die Rede vom Paradigma nicht unbedingt übernehmen, jedenfalls müsste man noch etwas dazu sagen, aber man kann hier nicht mehr eins auf das andere begründen und dann stellt man fest, man begründet das erste auf das zweite plötzlich wieder auf das erste. Das wäre natürlich ein Fehler. Es geht aber wohl auch nicht so, dass man sagt, man kann also irgendwie rein ontologisch, metaphysisch begründen, der Mensch ist eine Person, und dann darauf die Ethik aufbauen, denn der wichtige Punkt ist ja nicht, dass der Mensch irgendwelche theoretisch beschreibbaren Eigenschaften hat, sondern dass er Träger von Subjekten, also Subjekt von Rechten und Pflichten ist. Und insofern ist er ein ethischer Gegenstand gewissermaßen und eigentlich kein Thema mehr der Metaphysik oder rein theoretischen Ontologie. Also man braucht, um zu solchen Aussagen zu kommen, glaube ich, schon ethische Überlegungen auch. Also ich glaube wirklich, man kommt in der Ethik viel schneller als sonst wo an den Punkt, wo man eben nicht mehr von einem unbezweifelbaren, allgemein anerkannten Fundament ausgehend etwas begründen kann. Sondern man kommt eben leichter an den Punkt, wo man nur mehr auf seine letzten Voraussetzungen reflektieren kann und sich in der Reflexion klar machen, ob man zu ihnen steht, und sich klar machen, haben die sich im Leben, im eigenen Leben und im allgemeinen Leben, bewähren die sich oder bewähren sich nicht. Das sind keine sehr scharfen Kriterien, aber was anderes haben wir im Grunde im theoretischen Feld eben auch nicht.
Poi per quanto riguarda la critica del professor Berti nel tentativo di basare l'etica sulla persona e quindi sulla supposizione di valore assoluto della persona, che poi riporterebbe a sua volta a basare la persona sull'etica e quindi porterebbe ad un rischio di avere un circolo, per così dire, vizioso. Bene, sia nel libro che nella prima parte del suo intervento di oggi si è parlato di cose, argomenti fondanti a livello di paradigma. Quindi esistono delle teorie della cognizione fondamentale fondamentaliste dove si parte da un qualcosa di indiscutibile e da questo punto indiscutibile si derivano poi delle conseguenze che hanno per questo punto di partenza una loro fondatezza. questa posizione è stata poi criticata da molti ed è stata sostituita da posizioni diverse, le posizioni sostenute da Wittgenstein, dove si parla piuttosto di un paradigma, di muoversi all'interno di un paradigma, dove siano dei punti fondamentali per una motivazione, ma dove appunto c'è sempre questo movimento interno al paradigma stesso. Dunque, cercare di fondare una cosa per poi passare ad una seconda cosa ed avere un passaggio successivo naturalmente potrebbe essere e sarebbe un errore, però bisogna stare attenti anche a non capovolgere tutto sul piano puramente ontologico dell'uomo e della persona come tale, dell'essere umano che ha valore come persona. Bisogna comunque avere determinate considerazioni in partenza a livello etico, e proprio nel campo etico ci troviamo in un settore, in una zona dove si giunge più velocemente in quella area dove si deve affrontare la questione di un fondamento unico, di un fondamento unitario. E proprio la questione della riflessione è quella determinante, perché chi effettua questa riflessione deve giungere a verificare se questo punto unitario fondante è condivisibile per i valori che sono importanti nella sua vita. Questi criteri non sono criteri molto ben tracciati, con dei confini secchi, ma del resto non ci sono molte altre possibilità a disposizione.
Dann zu dem Einwand von Frau Corradini. Frau Corradini hat also, da würde ich ihr voll zustimmen, dafür plädiert, eine konsequente, konsequenzialistische Ethik aufzubauen. Die hätte natürlich den großen Vorteil, dass sie einheitlicher wäre. Und Frau Corradini hat auch gesagt, wie man den Schwierigkeiten, also den bekannten Schwierigkeiten des Konsequenzialismus entkommen könnte, dass zum Beispiel ein Menschenleben aufrechenbar ist gegen ziemlich triviale Güter für andere, wenn es sich nur um sehr viele andere handelt und die Güter sich also hinreichend hoch addieren, indem sie sagt, also man könnte zum Beispiel Menschenleben einen unendlichen Wert geben. Aber diese ganze Arithmetik des Konsequenzialismus,